Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta allo Studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click in questo mercoledì 8 aprile 2026, in cui devo dire che io devo fare un po' appello a tutto il livello di professionalità che mi è richiesto, perché parlare di nuove tecnologie e internet in una giornata in cui sta succedendo di tutto non è facilissimo, ma ci proveremo, e ci proveremo andando a parlare oggi tanto di cybercrimine, attacchi hacker, furti di dati, tanta roba in quest'ambito. Naturalmente c'è anche la nostra cara amica intelligenza artificiale declinata in varie modalità. Prima di partire però io vi ricordo quelli che sono i contatti della trasmissione: doppio click @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, un po' quello che vi pare. Invece per interagire con me nel corso della trasmissione potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it, oppure SMS, Telegram e WhatsApp indirizzandoli al 331-62-14013. Come dicevo, parleremo tanto di attacchi informatici partendo da una vicenda che ha trovato amplissimo spazio sui media nel corso della settimana, e mi sto riferendo all'attacco informatico agli Uffizi. Allora, che cos'è successo? Settimana scorsa il Corriere della Sera è uscito con un servizio piuttosto allarmistico. Allarmistico è un eufemismo, adesso capiremo perché, riguardante l'attacco informatico subito dalle Gallerie degli Uffizi. È venuto su un po' di tutto, siamo arrivati alle interrogazioni parlamentari, siamo arrivati a Matteo Renzi che si scagliava contro il ministro Giuli accusandolo di non sapere cosa stesse succedendo in uno dei più importanti musei italiani. Allora io provo a riassumere un po' quello che era uscito, che è uscito poi in una serie di articoli sempre sul Corriere della Sera, a firma di vari colleghi, e che ha un po' del surreale. Allora, prima cosa, l'attacco hacker agli Uffizi c'è stato, ma era del primo di febbraio 2026, quindi più di 2 mesi fa, esattamente 2 mesi rispetto a quando è uscito l'articolo del Corriere, e non è che non se ne fosse parlata, la notizia era uscita, era stata commentata da molti. Perché se ne è tornato a parlare? Beh, perché è uscito questo articolo in cui si diceva in buona sostanza che agli Uffizi si vivesse un clima di terrore, e il clima di terrore era dovuto al fatto che si temesse che qualcuno potesse rubare delle opere dal museo in seguito all'attacco informatico. A contorno di questa tesi c'era il fatto che fossero state prese una serie di contromisure, tra cui murare alcune porte e finestre e spostare alcuni oggetti, in particolare i gioielli dei Granduchi, nel caveau della Banca d'Italia. Come dire, qua non sono al sicuro, dobbiamo portarli in un posto più sicuro. Allora, dopo una manciata di ore, ma veramente una manciata, cioè 2 o 3 ore, è uscito un comunicato stampa degli Uffizi che ha ridimensionato un po' la situazione e ha spiegato in particolare che i muri che erano stati fatti erano legati a una ristrutturazione legata all'adeguamento a delle norme antincendio. 2, lo spostamento di alcuni gioielli era previsto perché c'era una manutenzione straordinaria dei locali in cui dovevano essere custoditi all'interno del museo. Ma le, chiamiamole, inesattezze su tutta questa vicenda dell'attacco sono veramente tante. Allora, io provo a riassumere quello che è stato raccontato un po' da tutti, non solo dal Corriere, dall'Ansa, dalla Stampa, da qualsiasi sito di news. Allora, la possibilità che il furto di dati consentisse a dei ladri di conoscere il posizionamento delle videocamere di sorveglianza all'interno del museo e quindi evitarle con facilità. 2, la possibilità che i pirati informatici avessero i codici di accesso per entrare fisicamente all'interno del museo. 3, il fatto che i pirati informatici minacciassero di vendere quelle informazioni sul dark web. Ecco, ora mi sento di dire che sono tutte, diciamola così, imprecisioni, e ora parto con un pippone clamoroso per spiegare perché. Allora, l'attacco che hanno subito gli Uffizi è il classico attacco ransomware. Ne abbiamo parlato 200 volte qui a Doppio Click, ma oggi faccio proprio la storia, almeno si capisce perché si è un po' esagerato in questa vicenda. Che cosa sono gli attacchi ransomware? Allora, sono nati, o meglio, sono diventati popolari, mettiamola così, intorno al 2013, quindi stiamo parlando di almeno 13 anni fa. Probabilmente ve lo ricorderete, c'era stato un periodo in cui si rischiava seriamente di trovarsi col computer bloccato semplicemente per aver aperto un file, perché qualche cybercriminale aveva trovato aveva avuto la brillante idea di usare la crittografia al contrario. Cioè, la crittografia è uno strumento che noi di solito usiamo per impedire che qualcuno che ci ruba dei dati possa leggerli. Quindi proteggiamo con una password i dati sono illeggibili per chi non conosce la password. Cosa hanno pensato di fare questi cybercriminali? Beh, di fare il contrario, dire: ok, io metto le mani sui dati di qualcuno, li proteggo con la crittografia, ma la password la so solo io, e poi ricatto il malcapitato che ho colpito dicendogli: guarda, io non ti do la password se tu non mi dai dei soldi. E a questo punto è partita un'ondata di attacchi spaventosa che ha colpito chiunque. Io mi ricordo che veramente c'era un grandissimo allarme. In quel periodo i cybercriminali chiedevano dei riscatti piuttosto lievi, di importo limitato, 200 euro, 500 euro. Perché? Perché andavano a colpire a pioggia, andavano a colpire chiunque, quindi magari potevano beccare lo studente che sul computer aveva la tesi che doveva discutere la settimana dopo, e questo si ritrovava la tesi crittografata, non sapeva come sbloccarla e a quel punto pagava. Il pagamento naturalmente avviene sempre in criptovalute, che possono essere Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra criptovaluta del genere, che garantisce più o meno un certo livello di anonimato. Cosa è successo poi col tempo? Che il cybercrimine è evoluto e intanto si è reso conto di una cosa, che al posto di massacrare dei poveri disgraziati, tipo lo studente di qui sopra, oppure quello che si ritrovava crittografate tutte le fotografie degli ultimi 20 anni di vacanza e poverino magari non voleva spendere 500 euro per riaverle e quindi decideva di abbandonarle nell'oblio digitale, potevano fare molti più soldi nel momento in cui colpivano delle aziende. Beh, perché le aziende o qualsiasi organizzazione che abbia un bilancio, che abbia un giro di soldi, insomma, hanno degli interessi fortissimi nel momento in cui hanno dei problemi grandissimi nel momento in cui i loro sistemi informatici vengono bloccati. Provate a immaginare qualsiasi azienda manifatturiera che ormai dipende completamente dal digitale e quindi la sua produzione verrebbe completamente stroncata. Quindi a un certo punto hanno abbandonato gli attacchi a pioggia, quindi gli attacchi a strascico in cui colpivano più o meno chiunque mandando scusate, i loro malware a caso via email, e hanno cominciato a fare attacchi molto più mirati, magari impiegando anche giorni, settimane, mesi per riuscire a entrare dentro i sistemi delle aziende, poi bloccare tutto con la crittografia e chiedere un riscatto per dare la password e ripristinare tutto. Questa è una prima fase di evoluzione. Seconda fase di evoluzione è dovuta al fatto che tutte le aziende e le organizzazioni hanno cominciato a reagire in maniera, diciamo, efficace. La soluzione contro questo tipo di attacchi sono i backup, quindi avere una copia di sicurezza di tutti i dati, in modo che se qualcuno te li va a crittografare, tu semplicemente te ne freghi e ripristini il backup che hai. Non è una cosa che prima non si facesse, ma la differenza grossa è che i tempi di ripristino dei backup 15 anni fa erano molto molto lunghi, e quindi i cybercriminali avevano buon gioco, perché molto spesso le aziende, piuttosto che tenere fermo tutto per una settimana, preferivano andare a pagare il riscatto. I sistemi di backup che ci sono oggi permettono di ripristinare tutto nel giro, non dico di una manciata di minuti, ma in qualche ora, quindi le cose sono migliorate. Tutto a posto quindi? No, perché i cybercriminali naturalmente hanno rilanciato e hanno cominciato a fare la doppia estorsione. Oltre a crittografare i dati sui sistemi e quindi bloccare tutto, hanno cominciato a rubare quei dati e minacciare di diffonderli online. E questo è il caso degli Uffizi. Perché questo è un problema per un'organizzazione o più spesso per un'azienda? Beh, perché magari tra quei dati ci sono informazioni sensibili come i piani di marketing dell'anno dopo, piuttosto che dei brevetti, insomma tutta roba che sarebbe meglio non far circolare, e dulcis in fundo c'è anche l'ipotesi che ci sia qualche scheletro nell'armadio. Ora è evidente che un attacco del genere ha un solo obiettivo, è quello di portare la vittima a pagare il riscatto, di certo non a rubare i codici di accesso delle sale del museo o rubare le informazioni sul posizionamento delle videocamere, anche perché, come hanno fatto notare gli stessi Uffizi nel comunicato stampa che è seguito al primo servizio che ha ripreso l'attacco che ha colpito il museo, non è necessario andare a violare un server per trovare la posizione delle videocamere, basta farsi un giro all'interno delle stanze, le videocamere si vedono, l'abbiamo visto in tutti i film in cui qualcuno organizza una rapina, organizza un furto con destrezza in stile Pantera Rosa. L'altro tema, i codici di accesso, sì, se li rubi e poi avvisi con un messaggio, come è successo nel caso degli Uffizi, che hai rubato tutti i dati, beh, la prima cosa che spero facciano i responsabili di sicurezza degli Uffizi sia quella di andare a cambiare i codici di accesso. Insomma, tutta la costruzione che è stata fatta è un po' campata per aria. Campata per aria anche il, per esempio, le rimostranze di Matteo Renzi, che, come scrive Simone, diceva: ma Renzi non aveva un super amico esperto di informatica, mi pare si chiamasse Carrai. Sì, lì ci sarebbe da aprirci un capitolo, mi era capitato di scriverne qualche secolo fa, quando collaboravo con il Fatto Quotidiano, perché la vicenda Carrai era stata molto interessante, ma oggi non è il caso di toccarla. Dicevo, fuori luogo anche per una volta gli strali nei confronti del ministro Giuli, che in questo caso non ha nessun tipo di responsabilità. La cosa interessante è che in tutto questo circo nessuno è andato ad affrontare la questione che invece sarebbe veramente, veramente interessante. Allora, la cosa interessante è che a oggi nessuno sa ancora chi abbia attaccato gli Uffizi. E lo so che può sembrare un dettaglio o può sembrare un qualcosa di non particolarmente rilevante, ma in realtà lo è, e facciamo un passo indietro. Come operano i cybercriminali specializzati in ransomware? Quello che fanno è entrare nei sistemi di un'organizzazione, fare quello che viene chiamato in gergo movimento laterale, cioè ci si sposta da un computer all'altro, da un server all'altro, finché non si trova l'obiettivo principale. Poi si rubano i dati, si va a crittografare tutto quello che è rimasto bloccando i sistemi e si lascia sul server un messaggio con la richiesta di riscatto. Nel caso specifico, fonti informate dei fatti, mettiamola così, le citano bene o male tutti i siti di news, dicono che il messaggio con la richiesta di riscatto sarebbe stato recapitato direttamente sul telefono del direttore degli Uffizi. Boh, cosa strana, di solito lo lasciano sul server. Il punto è che di solito noi sappiamo quale gruppo di cybercriminali ha portato l'attacco a una determinata organizzazione, perché questi attacchi vengono regolarmente rivendicati. Ora, lo so che può sembrare controintuitivo, ma i gruppi dedicati, mettiamola così, dediti agli attacchi ransomware, hanno dei siti di rappresentanza. Li hanno sul dark web, quindi naturalmente non sono rintracciabili, però hanno diciamo una sorta di facciata di marketing, e utilizzano quei siti per mettere pressione alle vittime che non hanno intenzione di pagare. Quindi lasciano il messaggio in cui dicono: cari Uffizi, vi abbiamo rubato i dati, abbiamo crittografato tutto, dovete pagarci 300.000 euro, perché questa era la richiesta che è stata fatta agli Uffizi, a quanto pare, per avere la password e fare in modo che noi non diffondiamo tutte le informazioni che abbiamo rubato. Dopodiché, se gli Uffizi non pagano, di solito viene rivendicato l'attacco, quindi viene pubblicata sul sito, sul dark web del gruppo relativo, quello che è l'attacco portato, mettendo anche un conto alla rovescia, 10-15 giorni, entro il quale devono pagare, altrimenti i dati vengono pubblicati. Di più, di solito contemporaneamente alla rivendicazione viene pubblicato anche un cosiddetto sample, cioè una porzione dei dati che sono stati rubati, per dimostrare che effettivamente l'attacco è andato a segno. Beh, nel caso della galleria degli Uffizi tutto questo non è successo, tant'è che anche l'attribuzione dell'attacco è ancora un mistero. Sono circolate voci riguardo al possibile coinvolgimento di Dragon Force, che è un gruppo malese piuttosto attivo, che proprio nei giorni in cui gli Uffizi sono stati colpiti aveva rivendicato una quindicina di attacchi in tutto il mondo. È stato citato anche il gruppo Medusa, che invece è un gruppo legato all'area russofona che è stato protagonista anche dell'attacco all'Università della Sapienza di Roma, negli stessi giorni in cui sono stati colpiti gli Uffizi, ed è questo il motivo per cui alcuni puntano il dito su Medusa, ma né sul sito dell'uno né sul sito dell'altro è comparso il nome della Galleria degli Uffizi, ma così come non è comparso su nessun sito sul dark web di qualsiasi gruppo ransomware. Quindi qualcuno, i più maliziosi, ha detto: ma perché nessuno sta facendo la domanda più ovvia? Cioè, non è che gli Uffizi abbiano pagato il riscatto, e se dovessero averlo pagato, perché lo hanno pagato, visto e considerato che un museo non è che abbia dei grandissimi segreti da gestire, né brevetti, né piani di marketing, né nulla del genere? Ecco, forse Renzi ha sbagliato domanda. Al posto di chiedersi se Giuli sapesse di questa vicenda, avrebbe dovuto chiedere come mai non è stato rivendicato l'attacco, e se per caso non abbiano pagato e perché. Allora, se la vicenda Uffizi è abbastanza chiara, c'è una vicenda invece abbastanza misteriosa che ha fatto capolino sul web. Riguarda un altro attacco informatico con una vittima, mi perdonino gli Uffizi, un po' più prestigiosa. Beh, perché si tratterebbe di un super computer cinese che si troverebbe nel National Supercomputing Center di Tianjin, in pratica un centro in cui vengono conservate informazioni di carattere riservato, sia delle università cinesi ma anche del governo cinese. Allora, quello che è successo è che un misterioso hacker ha fatto la sua comparsa su internet sostenendo di aver sottratto una quantità notevole, si parla di qualche petabyte, cioè un petabyte sono 1000 terabyte, un terabyte sono 1000 gigabyte, quindi qualche milione di gigabyte di dati che al loro interno avrebbero anche informazioni molto molto sensibili per quanto riguarda per esempio lo sviluppo del programma missilistico cinese e altre chicche che potrebbero interessare a molti. Ecco, in questo caso sì, ci troviamo con un tentativo di vendita di dati, non se ne sa ancora nulla. Scusate, ho rintracciato ora l'informazione, sarebbero più di 10 petabyte di informazioni sensibili. Naturalmente il hacker propone una sorta di asta online per aggiudicarsi queste informazioni. Immagino che le intelligence di mezzo mondo si siano già mosse, ma vedremo in seguito come andrà a finire questa vicenda, se come in casi simili si rivelerà essere semplicemente una bufala o un'esagerazione, nel senso che magari sono dati che hanno ben poco rilievo, oppure se siamo di fronte veramente a qualcosa di clamoroso, perché la Cina raramente è stata oggetto di attacchi di questo genere. Chi è stato oggetto di un attacco invece piuttosto grave è Anthropic. Di Anthropic ne abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane per tutta la vicenda che li ha visti opporsi al Pentagono e al Dipartimento della Guerra statunitense sull'utilizzo di Claude, il loro LLM, Large Language Model, il loro sistema di intelligenza artificiale. Che cos'è successo? Beh, due cose. Primo passaggio, gli sviluppatori di Anthropic hanno condiviso per sbaglio il codice sorgente di Claude, del client, quindi del software che viene installato dagli utilizzatori. Non una cosa gravissima, però insomma, nemmeno così irrilevante. Si sono sbagliati sostanzialmente, l'hanno lasciato dentro la cartella sbagliata e l'hanno pubblicato online. Naturalmente, cosa è successo dopo un paio di giorni? Che alcuni cybercriminali hanno cominciato a spacciare in giro una versione del codice sorgente di Claude, che però aveva dentro dei malware. Quindi se uno pensava di scaricarsi il codice di Claude per vedere come fosse fatto il programma di Anthropic, in realtà si stava installando sul computer un malware. Insomma, una di quelle belle vicende che piacciono tanto a me e che saltano da un passaggio all'altro, con una violazione che porta a tante altre violazioni. Questo è un po' il mondo della cyber security. Allora, sono le 21:56 minuti, momento del primo brano. Allora, sarà un po' il clima che si respira, sarà un po' il fatto che settimana scorsa mi è capitato di vedere a teatro Bentivoglio, che è un attore che a me piace tanto, e mi sono ricordato che nel mio archivio io avevo questo montaggio e quindi ve lo ripropongo. Secondo me è carino, soprattutto per chi è un po' un nostalgico di un particolare film di Gabriele Salvatores.
Adesso lo vedi così, un po' ciancicato, un po'... perché è stato un po' fuori dal giro, capito? Ma questo è uno bravo. E poi è un amico.
Federico Lolli, vero? Ha portato qualcosa da farmi sentire?
Un testo molto breve, ma è la cosa che assomiglia di più al mio stato d'animo attuale. Là c'è una porta rossa. La vorrei tinta in nero. Niente colori. Tutto dipinto in nero. Io volterò la testa fin quando arriva il nero. Là c'è una fila d'auto. E sono tutte nere. Coi fiori. E col mio amore che non tornerà più. Io se mi guardo dentro vedo il mio cuore nero. Poi forse svanirò e non dovrò più guardare la realtà. Come si fa ad affrontare le cose se tutto il mondo è nero?
Bene, non è niente male. Certo, per recitare Chekhov ci vorrà una recitazione un pochino più...
Sì, già un po' meno...
Per me la parte sua. Senta, la tournée parte fra una settimana, pensa di potercela fare?
Ma certo che ce la fa. Al limite gli do una mano io, no?
Senta, Lolli, quel testo, Garcia Lorca, no?
Mick Jagger.
Thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun.
Allora sì, era tournée di Salvatores, ringrazio, vabbè, Albi, Elio, Alan, Massimo, c'è stato un florilegio di apprezzamenti per la citazione e noi adesso andiamo a vedere il Beccaccino e andiamo a vedere il Beccaccino insieme a Marta Abba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, tu sei un po' il raggio di sole in questa trasmissione che spesso parla di vicende perlomeno inquietanti, a questo giro parliamo di buone pratiche nell'utilizzo della tecnologia per garantire l'accesso a quello che è un bene primario, un bene comune, un bene irrinunciabile, cioè l'acqua, partendo da un presupposto che quella cosa che a me è piaciuto molto, l'attacco del tuo pezzo su Wired riguardo a questo tema, quella roba che ci avevano raccontato alle elementari, cioè del ciclo dell'acqua, non c'è più.
Esatto, sì, grazie, perché anche a me era una cosa che il ciclo dell'acqua, io me lo ricordo proprio che me lo insegnavano a scuola, mi piaceva così tanto, forse uno dei motivi per cui poi ho studiato fisica era questo ciclo che mi rassicurava.
Eh sì, è rassicurante, perché è quella roba che dici torna, tanto torna, dai.
Esatto, tutto torna, siamo a posto, tutto torna al suo posto, invece no. O meglio, appunto, diciamo che non è così semplice come ce la raccontano. E quindi, diciamo appunto dopo questo attacco del pezzo, vado poi a spiegare un servizio, un servizio che è stato realizzato grazie alle immagini satellitari, che va a guardare il processo che si chiama evotraspirazione, che praticamente è un processo che somma l'evaporazione del sole e la traspirazione delle piante. In breve ci permette di capire bene veramente quanta acqua c'è in gioco in questo famoso ciclo che non torna, perché appunto non è proprio solo pioggia e goccioline, evaporazione, insomma la cosa semplice, no, che ci ricordiamo,
già.
Ma c'è appunto l'acqua che traspira, l'acqua che viene assorbita, e quindi per veramente capire quanta acqua è disponibile su un suolo, per esempio per effettuare delle coltivazioni, è necessario tenere conto di tutti questi, diciamo, elementi, non solo della pioggia che scende. C'è come è fatto il suolo, ci sono la velocità di evaporazione e appunto la traspirazione delle piante. Se non si tiene conto di tutto, i conti non tornano. Scusate il gioco di parole.
Senti, tu hai fatto una specie di, non un giro del mondo, ma un giro in Africa e Medio Oriente, mettiamola così, andando a toccare alcune esperienze in cui la tecnologia viene usata proprio per gestire al meglio l'acqua che c'è. Allora, ti faccio da navigatore, da Tom Tom, un po' vintage, partendo dalla Tunisia.
Ok, allora la Tunisia è un paese in cui si è riusciti, appunto, prima di tutto, diciamo, è partito da Copernicus Land Monitoring System, che effettua appunto le immagini satellitari, e la FAO, che mette a terra e questi, appunto, fa sì che le immagini satellitari poi si aggreghino a una serie di attività e servizi e quindi rimangono poi utili per la popolazione.
Aspetta, posso fare un intervento in chiave sovranista europea?
Dimmi.
Copernicus è la costellazione di satelliti europei che vengono messi a disposizione, esatto, di tutti, perché i dati sono aperti.
Assolutamente, aperti pubblici.
Esatto, che monitorano tutto il pianeta in ottica di ottica ambientale, mettiamola così, semplifico molto.
Esatto, sì, proprio sì, per, insomma, ambientale e sociale, ma insomma per ci aiutano parecchio, diciamo così. E appunto in Tunisia siamo, appunto il servizio è stato, questa famosa evapotraspirazione è stata poi utilizzata per realizzare un'app che permetta direttamente ai contadini o coloro che utilizzano la terra di sapere, avere una sorta di previsione, ma precisa, e valutazione precisa e puntuale di qual è lo stato a livello di acqua, appunto di irrigazione delle terre che vanno a coltivare. Quindi hanno la loro app e la possono utilizzare. Questa app è stata fatta in maniera copartecipata con la comunità diciamo destinataria del servizio, non è stata, diciamo, inventata a tavolino in un altro posto, certo, del mondo e poi piazzata in mano alle persone, cosa che spesso succede.
Passiamo al Kenya.
Esatto, in Kenya abbiamo appunto diciamo lo schema Erigo-Muea, non so se lo pronuncio giusto, perdonatemi, che è appunto uno
sembra un po' miagolio, mueo.
Così, ma probabilmente sarà un'altra pronuncia, mi dispiace. Cioè è un progetto di irrigazione per la coltivazione del riso, si chiama schema irriguo, ma diciamo, è appunto questa pianificazione di irrigazione per il riso che ha un'estensione gigantesca e che però vede diverse sfide a causa della crisi climatica. Quindi in questo caso non si voglia, diciamo che se i coltivatori di riso continuano a usare le stesse modalità di sempre, il clima ma è cambiato e quindi non funzionano più. Questo non vuol dire cancellarle e buttarle via, ma si associa a queste, diciamo, saggezze tradizionali la visione satellitare appunto del fenomeno dell'evapotranspirazione, in modo tale che si riesce a diciamo inserire l'elemento crisi climatica all'interno di, diciamo, di pratiche che ripetute ogni anno senza tenerne conto sarebbero perdenti.
Stessa cosa più o meno viene fatta in Mali, se non sbaglio.
Esatto. In Mali c'è un po' l'elemento, la cosa, diciamo, la differenza, adesso non voglio semplificare troppo, ma per non fare un trattato di 8 ore, è che c'è di più la questione della sicurezza, anche perché cose che non succede sono in Mali, ovviamente, purtroppo appunto quando viene l'acqua è sempre stata, diciamo, insomma, molto desiderata da tanti, e ovviamente quando viene a mancare c'è anche una questione di si possono creare attriti o si possono peggiorare i rapporti tra vicini di casa che, diciamo, attingono alla stessa bacino di acqua, e quindi è molto importante anche proprio avere una visione e gestione molto consapevole dell'acqua in modo tale da evitare anche che ci siano conflitti collegati al suo utilizzo.
E chiudiamo col Pakistan.
Allora, perché il Pakistan invece siamo un po' al contrario, nel senso che se diciamo negli esempi fatti prima si aspettava l'acqua per coltivare, qui c'è un po' il problema invece di diciamo, no, lì era per la regolazione della poca acqua. In Pakistan c'è proprio il problema di vincere la siccità nel tempo, quindi qui il tema era non tanto quando coltivo, come coltivo, ma cercare di fare una previsione molto più a lungo termine, soprattutto non frammentata, della probabile mancanza di acqua o troppa acqua, quindi di alluvioni e di conseguenza diciamo degli alti e bassi troppo violenti all'interno del clima delle regioni. E il problema era che c'erano troppe, diciamo, non c'era una visione unica. E quindi si è riusciti a mettere insieme anche non solo, diciamo, dal punto di vista satellitare, guardare tutto assieme, ma anche sul posto, mettere insieme capacità, persone, ricercatori, associazioni, fare quindi un lavoro di insieme, cercare di un po' di unire i pezzi e di agire in maniera più coordinata. Questo è stato il lavoro che è stato fatto in Pakistan, che ha un po' la sua peculiarità.
Guarda, penso che la chiusa perfetta sia il messaggio di Andrea, che dice vabbè, da noi l'agricoltura è una fetta importante dell'economia, speriamo arrivi una bella app anche qui e che non finisca come Immuni. Sì, può essere un augurio. Marta, posso sfruttarti un attimo per la prossima notizia?
Certo.
Da quanto ti risulta, quanti qubit hanno i computer quantistici che ci sono oggi in giro?
No, non lo so.
50, giusto? No?
Sì, sì.
Una roba del genere?
Beh, non certo 1000.
Ok, perfetto. Grazie Marta Bade, fra un minuto capirai perché te l'ho chiesto.
Va bene, speriamo di aver passato il test. Buonanotte.
Ciao. Chiedendo scusa per la sdrucciolata sul cursore che ha portato all'attacco dei Pink Floyd, Vi spiego perché chiedevo a Marta Abba quanti qubit avessero adesso i computer quantistici, perché allora ci sono due notizie che riguardano i computer quantistici. La prima arriva da IBM. IBM è una delle aziende che sta investendo di più nel quantum computing e che ha mandato settimana scorsa un comunicato stampa in cui letteralmente esultavano. Poi ho avuto la fortuna anche di intervistare Alessandro Curioni, che è il direttore del Research Center di Zurigo di IBM e che si occupa di intelligenza artificiale e quantum computing, per farmi spiegare perché esultassero così tanto. Allora, che cosa è successo? Per il momento il tema quantum computing è molto molto teorico, come potete immaginare. Cioè, quest'idea per cui applicare la fisica quantistica comporta il fatto di fare dei calcoli immaginando che i risultati possano variare e siano tutti validi allo stesso tempo, la banalizzo molto, promette di risolvere dei problemi estremamente complessi. Qual è il tema? Che problemi così complessi con cui metterli alla prova non sono così facili da trovare, quindi per il momento si facevano delle gran simulazioni e fino a quando fai le simulazioni tu dici sì, ci metto tutto l'impegno che voglio, ma non è detto che questo sia una prova del fatto che i computer quantistici siano utili. Per la prima volta in realtà c'è stata una tripletta di risultati notevoli, però quella che ha fatto veramente entusiasmare gli scienziati è stata l'analisi di KCUF3, un cristallo magnetico di cui contemporaneamente è stata fatta la simulazione sul computer quantistico e un'analisi tradizionale, mettiamola così. Beh, la notizia è che i dati sono praticamente identici. Quindi, per la prima volta, nell'ambito di una ricerca decisamente complicata, c'è la dimostrazione che i computer quantistici sono molto, molto affidabili e quindi quel margine di errore che c'è sempre stato e che gli scienziati stanno cercando di ridurre è stato ridotto di molto. A cosa potrà portare questa cosa? Io ho martellato il buon Curioni, trovate un mio articolo su Wired a riguardo. La cosa che ho visto lo entusiasmava di più è il fatto che in pratica noi potremmo domani immaginare un materiale fatto in un determinato modo con una certa composizione e struttura degli atomi, fare la simulazione su un computer quantistico e scoprire quali proprietà avrebbe quel materiale, quindi se valga la pena produrlo oppure no e per cosa lo si possa utilizzare. Naturalmente tutto questo ha delle applicazioni straordinarie per quanto riguarda ad esempio lo sviluppo di nuovi conduttori o meglio semiconduttori. L'altra notizia riguardante il quantum computing, del motivo per cui ho fatto quella domanda prima a Marta Abba, è che uno studio di alcuni scienziati ha avvicinato l'ora dell'apocalisse della crittografia dovuta allo sviluppo dei computer quantistici. Allora, i computer quantistici portano con sé un mucchio di cose buone, come quelle che descrivevo un attimo fa, ne portano anche di meno buone. Una delle più spaventose, perlomeno per quanto riguarda il mondo della cyber security, ma dovrebbe riguardare un po' tutti, è il fatto che il quantum computer potrebbe scardinare i sistemi di crittografia che noi oggi usiamo, banalmente per collegarci alla banca, ma anche a Google piuttosto che al sito di Radio Popolare, in tempi molto molto più rapidi rispetto a un supercomputer tradizionale. Ora però un tempo si pensava che servissero 20 milioni di qubit. Il qubit è diciamo l'unità di potenza di un computer quantistico per arrivare a scardinare la crittografia. Considerate appunto come dicevamo io e Marta, più o meno per adesso i computer quantistici in circolazione, che sono ancora sperimentali, dei prototipi eccetera eccetera, hanno qualche decina di qubit. Adesso uno studio di scienziati ha detto che basterebbero solo 10.000 qubit per mandare a quel paese, mettiamola così, tutti i sistemi di crittografia che per ora utilizziamo. Questo significa che tra qualche anno potremmo trovarci con un grosso problema a livello di sicurezza. È il momento di un altro brano, ma sì, mettiamo i Ram Jam. Minuti, questo è Doppio Click, la trasmissione radio popolare sul mondo di internet e le nuove tecnologie, in cui io in teoria in scaletta avrei ancora 13 notizie, ma ho solo 8 minuti e 51 secondi, quindi andrò come un treno per raccontarvene alcune, partendo dalla ripresa, visto che oggi abbiamo parlato tanto di attacchi informatici. Riprendiamo una notizia di settimana scorsa. È il caso di Axios. Gli ascoltatori più fedeli ricorderanno, è quel piccolo modulo open source che è stato alterato da un gruppo di cybercriminali che hanno infilato al suo interno un malware. Come l'hanno fatto? Hanno violato la posta elettronica di uno degli sviluppatori che si occupano di gestire Axios. È uno dei grossi problemi dell'open source, l'abbiamo raccontato più di una volta, cioè il fatto che ci sono dei piccoli modulini che tutte le aziende usano. Considerate che Axios ha tipo 400 milioni di download al mese, quindi lo usa veramente un mucchio di organizzazioni, però lo gestiscono un gruppo di sviluppatori volontari che lo fanno semplicemente perché vogliono contribuire al benessere del mondo informatico. Fra questi c'è il buon Jason Simon. Jason Simon è la persona che ha subito l'attacco e dopo qualche giorno ha spiegato anche come l'ha subito. E questo è abbastanza interessante, anche perché conferma il fatto che a portare l'attacco siano stati dei pirati informatici della Corea del Nord, perché questo è esattamente il loro stile. Allora, che cosa è successo? Simon è stato contattato da quello che sembrava un referente di un'azienda perfettamente legittima, un'azienda che esiste. È stato invitato a fare uno scambio di email, è stato invitato anche in uno spazio di lavoro Slack, non so se qualcuno di voi lo conosce, è una sorta di non so come definirlo, contenitore che permette di scambiare file, informazioni, messaggi, eccetera, eccetera, che è molto utilizzato dalle aziende. Simon ha detto che era tutto perfettamente credibile, nel senso che all'interno di Slack c'erano numerosi canali diversi, c'erano messaggi fra persone che si scambiavano informazioni sull'attività dell'azienda, c'erano anche dei post di LinkedIn dell'azienda. Poi a un certo punto gli hanno chiesto di fare una call, una videoconferenza con alcune persone dell'azienda per un progetto in cui volevano coinvolgerlo. Nel momento in cui ha cercato di collegarsi con Teams alla conferenza, gli è uscito un messaggio che diceva che il suo audio non funzionava perché la sua versione di Teams non era aggiornata e avrebbe dovuto installare un modulo per aggiornare il sistema audio. Lui l'ha fatto e quel modulo in realtà era un malware attraverso il quale i pirati informatici nordcoreani sono riusciti a entrare nel suo computer e andare a vedere tutto quello che c'era, compresa la password per accedere a Gmail. Non male, eh? Allora, andiamo avanti con altre notizie al volo, perché questa settimana il premio Ne ho combinate di ogni colore la vince la 7. Perché? Allora, prima vicenda che coinvolge la 7. Vi ricordate quando ho parlato, forse due settimane fa, della nuova tecnologia sviluppata da Nvidia per rendere ancora più belli i videogiochi e creare degli effetti di luce particolari, eccetera, eccetera, che hanno dato luogo a tutta una discussione? Vabbè, quella notizia l'hanno riportata più o meno tutti i siti di news in ambito tecnologico e anche il TG di La 7. Il TG di La 7 che ha inserito all'interno del suo servizio il video ufficiale pubblicato da Nvidia, in cui faceva vedere DLSS 5, questa nuova tecnologia, e faceva vedere come poteva cambiare l'aspetto dei personaggi dei videogiochi. Ok, che cosa è successo dopo? Che non si sa come e non si sa perché La 7 ha sostanzialmente intimato a YouTube di togliere dalla piattaforma video un filmato che era il filmato ufficiale di Nvidia su DLSS 5. Cioè, in pratica, La 7 ha preso quel video, l'ha inserito nel suo servizio e poi, evidentemente, o qualche impiegato troppo zelante o più probabilmente un sistema automatizzato, ha scambiato il video che c'era su YouTube ufficiale di Nvidia per una copia del servizio che era andato al telegiornale. La cosa allucinante è che YouTube ha tolto il video. Allora, perché cito questo caso, che chiaramente sono una serie di errori in fila? Beh, avete presente il famoso Piracy Shield, cioè quel sistema che Agicom, Serie A, eccetera, hanno messo in campo per bloccare la pirateria online e lo streaming illegale? Ecco, funziona allo stesso modo, cioè si tolgono le cose senza fare nessun tipo di verifica. Io credo che questo caso, in cui La 7 per in realtà qualche ora, nulla di più, ha oscurato un video perfettamente legittimo di un'altra azienda, sia la dimostrazione che questi sistemi, per tutelare il copyright, non funzionano e anzi sono decisamente pericolosi, perché pensate se qualcuno lo facesse non per sbaglio, come evidentemente è successo in questo caso, ma lo facesse volutamente. La 7 però ne ha combinata un'altra grossa. Qua devo ringraziare per la segnalazione, ok, la mia compagna che mi ha girato il post su Instagram di Matteo Miluzio, che è un astronomo piuttosto conosciuto, il quale ha denunciato il fatto che durante la diretta riguardante la missione di Artemis 2, la 7 ha spacciato per immagini prese da Artemis 2 delle immagini pescate chissà dove e fatte con l'intelligenza artificiale, che non c'entrano assolutamente niente con quelle riprese dalla missione spaziale. Devo dire che chissà come diavolo le hanno trovate e perché diavolo sono saltate fuori. Concludo con una notizia. No, vabbè, parliamo sempre di deepfake. Questa invece è una buona notizia e arriva dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha ufficialmente vietato a tutte le sue agenzie, a tutti, diciamo, gli uffici dell'Unione Europea di fare comunicazione utilizzando video generati con l'intelligenza artificiale. Molto probabilmente a fare in modo che facessero questa scelta è stato lo schifo che manda in onda invece la Casa Bianca e che è veramente insostenibile. In ogni caso, video con l'intelligenza artificiale vietati per tutta l'Unione Europea, o meno per la parte, diciamo, organizzativa dell'Unione. I Knick Up, come al solito, segnano la fine della puntata di odierna di Doppio Click, l'appuntamento col mondo di internet e delle nuove tecnologie è per settimana prossima. Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare che prosegue con le news della notte questa sera a cura di Chiara Manetti. Una buona serata da Marco Schiaffino. Hanks at a time, strolling about like Dola mate, but home for a shake, or deuce, I tell you, mock one push, man, I'll rock, or be it while you're strapping.